forse per ragioni di orario non c'è una presenza più ampia, anche se questa è una presenza molto qualificata, vedendo diversi di voi che conosco, perché questo è un tema di natura politica ma anche sociale. Guardate, la canapa è stata una pianta straordinaria nelle nostre zone agricole, prima che diventasse oggetto di interessi appunto criminali. Per cui quando fu criminalizzata abbastanza, allora fu vietata ed è morta la canapa. Dalla canapa si fanno tessuti, si ricavano peraltro anche adesso delle sostanze che sono utilissime per costituire un'alternativa ad altre materie prime. E poi c'è questa cosa che il THC è eccitante, non so come lo potrei definire, non sono un esperto da questo punto di vista, ma giustamente dicevano, ho letto qualche anno fa, abbiamo fatto una raccolta di firme su un disegno di legge per la legalizzazione delle droghe leggere e l'abbiamo fatta anche a Palermo, se non ricordo male abbiamo raccolto oltre 700 firme a Palermo ed è stata la città che in Sicilia ha raccolto il maggior numero di firme. Questo disegno di legge non è mai stato discusso e oggi ci troviamo davanti a un referendum che è uno strumento importante ma probabilmente è improprio rispetto a questo tema delicato, perché ci sono degli aspetti che non verrebbero normati, quindi ci sarebbe comunque un vuoto, chiamiamo normativo. Quindi non è lo strumento perfetto, ma politicamente ha un senso, perché politicamente chiama le persone a firmare e quindi a prendere una posizione su questo tema, che è il dato più rilevante, perché come spesso succede il referendum fa scoprire che c'è un'Italia che è più avanti della sua politica, cioè un'Italia in cui i cittadini ritengono che quella legge possa essere abrogata, mentre le cosiddette maggioranze in Parlamento sono invece ancorate ad altri tipi di logiche, per cui non si deve toccare quella legge. Non mi riferisco in questo momento alla legge sulle tossicodipendenze, ma in generale la contraddizione che apre un referendum quando viene proposto rispetto alla politica che quel paese segue. Poi c'è molto, come dire, conformismo anche nelle cose, e per cui parlare di droga è quasi un peccato, ma l'alcol non è meno, come dire, pesante e meno grave di una canna, quella che solitamente si fa con la marijuana. Però non si capisce perché l'alcol non viene limitato, viene venduto, non è neanche vietato, certo. Bisogna presentare la tessera, no? Io ho più di 18 anni e posso comprare le sigarette, per esempio, no? Adesso c'è questa cosa del green card che non si può dimostrare, però se vai dal tabaccaio a comprare le sigarette fai vedere che hai 18 anni e te le possono vendere. Insomma, questo è un paese che spesso fa ridere, drammaticamente però, perché non è una risata di piacere, è una risata di, appunto, di ironia su quello che pensa di fare. Vengo un po' su questo tema perché, come vi dicevo, abbiamo fatto questa raccolta di firme 6-7 anni fa sulla legalizzazione e abbiamo adesso ci troviamo davanti a questo referendum che noi invitiamo a votare, perché comunque apre questa contraddizione. Ormai la maggior parte dei paesi cosiddetti civili hanno legalizzato l'uso delle droghe leggere e alcuni hanno anche legalizzato l'uso delle droghe pesanti. Infatti negli anni 90, quando partì questa battaglia, non c'era differenza tra legalizzazione droghe leggere e legalizzazione droghe pesanti, perché i due sono gli stessi, hanno gli stessi connotati, le stesse caratteristiche, cioè quello di fare in modo che non è il divieto che ti ferma e ti limita, ma è invece la responsabilità che tu puoi avere attraverso un processo, chiamiamolo anche di informazione e di educazione. Ecco perché c'era la battaglia per legalizzare tutte le droghe, anche quelle pesanti, e chiaramente poi avrebbero permesso di ridurre il danno, di avere un'azione attraverso le strutture sanitarie, di ridurre il danno e di reinserire la persona nel quadro di una vita normale. La stessa cosa con le droghe leggere. Le droghe leggere non hanno mai ammazzato nessuno. Non lo dico io, l'ha detto un'autorità che era allora ministro della salute in Italia un po' di anni fa. Non solo questo, la DIA, che è intervenuta attraverso il suo principale responsabile nella commissione parlamentare, ha ammesso che il proibizionismo è fallito, cioè non si riesce neanche con tutti gli sforzi che si possono fare, l'aumento di truppe, tutto quello che vogliamo, non si riesce a debellare questo fenomeno, quindi il proibizionismo ha fallito. Allora tanto vale che si fa una legge che permette soprattutto ai giovani di restare fuori dal circuito criminale, perché poi il passaggio è breve, lo ricordava Pino poco fa, il passaggio è breve, perché se non è il tabaccaio che non è un criminale e che ti può vendere la roba come viene detta normalmente, ma è un criminale, il criminale ha un obiettivo, quello di farti passare da una droga leggera a una droga pesante, a una droga che ti crea dipendenza, mentre la marijuana non te ne crea dipendenza, perché poi non ne puoi fare più a meno e sei costretto ad andare da loro, e se non hai i soldi devi spacciare con loro, cioè quindi vedete che è una sorta di palestra della criminalità organizzata. Io ho una figlia, non so se ha mai fumato, non me l'ha mai confessato, però ci ho pensato a questa cosa, che mia figlia poteva anche andare dallo spacciatore per strada a chiedergli la bustina di marijuana, e un giorno gli ho parlato e lei mi ha detto: hai ragione, bisogna casomai coltivarsela. Cioè la sua risposta venne fuori quasi naturale. Ecco perché oggi siamo qua, per fare capire che questa è una soluzione a tanti problemi della nostra società. Non ultimo, lo cito perché è il meno importante paradossalmente, dai calcoli che vengono fatti, lo Stato, detenendo il monopolio della produzione in termini concreti, lo Stato incasserebbe oltre 30 o 35, adesso non mi ricordo, miliardi di euro attraverso la vendita dei prodotti derivati alla cannabis. Quindi non solo miglioramento delle condizioni di legalità, miglioramento delle condizioni di salute, miglioramento anche delle finanze pubbliche da questo punto di vista, ma soprattutto miglioramento rispetto alla potenza che la malavita organizzata può avere, perché questo è l'altro aspetto. Oggi si parla che la mafia ha cambiato regia, non ha più il problema degli omicidi, ma come si diceva una volta, si sono messi giacca e cravatta. E quello che sta succedendo, e su questo chiudo, quello che sta succedendo con questa pandemia è che hanno trovato un terreno fertile per fare investimenti, perché l'impresa che ha difficoltà a pagare pure l'affitto del locale, perché purtroppo succede anche questo, si presenta a questi signori con giacca e cravatta: quanto ti serve? 10.000 euro? Ma te ne diamo anche 20.000, perché li hanno i soldi e li fanno anche con questo mercato delle droghe. E quindi a questo punto diventano i padroni di quell'azienda, perché poi magari il proprietario non potrà restituirli. Allora torto collo è costretto magari a dirgli: qua ci sono le chiavi, da domani siete voi i padroni di questa azienda. Quindi è un sistema, un circuito criminale pericolosissimo da questo punto di vista, basato su un, lo uso questo termine in maniera volontaria, su un consenso che è dato da tutte le vittime che si devono rifornire da loro e da quella parte della popolazione che pensa che questa sia una bestemmia, perché è ipocrisia questa, non è consapevolezza del problema. Quindi paradossalmente noi abbiamo i sostenitori di fatto del sistema criminale mafioso, quelli che considerano che la cannabis non si possa legalizzare o anche le droghe pesanti non si possono legalizzare. Bisogna cominciare a dirle queste cose. Chi si oppone a questo progetto, chi si oppone a questa nuova normativa, è oggettivamente, non soggettivamente, ma oggettivamente è un sostenitore del sistema di criminalità organizzata. Quindi io penso che è una battaglia che ha molte valenze e soprattutto fa immaginare un paese migliore rispetto a quello che spesso siamo costretti a notare.